Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Ospite di questo episodio, Marcello Rossi.
Data astrale 1329.8. Salvando l'equipaggio di una nave in difficoltà, l'Enterprise si ritrova ad ospitare uno straordinario imbonitore, il furbo Harry Fenton Mudd e il suo opinabile carico. Tre bellissime donne in cerca di compagni di vita. Marcello, lo zoo di Talos venne rifiutato dall'NBC, ma se non ricordo male, il filtro di Venere fu uno dei tre candidati per il secondo episodio pilota.
Sì, infatti, questa era una storia, una di quelle storie che Roddenberry aveva già previsto nel suo famoso pitch iniziale, no? Nel quale aveva delineato varie possibili sinossi, e si intitolava semplicemente The Women, le donne, e Roddenberry appunto nel suo spunto dice che questo carico particolare formato da tre bellissime ragazze crea scompiglio a bordo dell'Enterprise. E da questo spunto poi lo sceneggiatore, che è Stephen Kendall, ne ha tratto l'episodio, insomma, come lo abbiamo visto.
Nell'episodio troviamo un attore straordinario, questo Roger Carmel, veramente grande nella parte di Harry Mudd. Solo lui, si diceva, poteva fare questa parte. Un personaggio simpatico, allo stesso tempo un farabutto, un po' infantile, incapace di assumersi un po' la responsabilità delle sue azioni, però un personaggio straordinario che fra l'altro è l'unico personaggio, se non ricordo male, che ritroveremo ancora in un episodio della serie originale e anche in un altro episodio della serie animata.
Sì, assolutamente, questo Mudd è un'anomalia appunto da questo punto di vista nella serie classica, ed è l'unico personaggio a tornare, non una ma due volte se contiamo anche gli episodi a cartoni animati, e poi vabbè verrà ripreso anche successivamente in Star Trek Discovery. Il personaggio è riuscitissimo ed è obiettivamente quello che rende affascinante questo episodio, quello che lo solleva, insomma, questo episodio. È riuscitissimo perché da un lato c'è l'idea del furfante spaziale, insomma, della simpatica canaglia spaziale che appunto fa intrallazzi, fa commerci,
un imbroglione,
però il tutto ambientato quindi nello spazio, quindi con la sua astronave, con tutto ciò che questo
pure comporta. La navicella rubata, forse, se ricordo vagamente. Facciamo una cosa, Marcello, abbiamo qualche dubbio, ci guardiamo l'episodio e poi lo commentiamo insieme, d'accordo?
Senz'altro. Buona visione,
a dopo.
Thank you.
donne bellissime, un personaggio straordinario come Mad, in tutto calato in una storia che mescola abilmente umorismo e qualche momento di tensione. Un bel episodio.
Un bel episodio, appunto, come dicevamo anche prima, sorretto principalmente da Mad, ovviamente l'interprete è un veterano, insomma, un caratterista che ha fatto un sacco di altri personaggi televisivi e quindi che appunto per forse è il primo, anzi senza forse, è il primo episodio della serie classica che scopre quanto possa funzionare, poi questa cosa verrà sfruttata anche in seguito, la vena umoristica, cioè Star Trek scopre il suo, che ha un aspetto umoristico che funziona nei battibecchi, funziona appunto nelle idee, funziona nei personaggi. E tra l'altro l'episodio di per sé tratta invece, al contrario, di temi molto, molto importanti, insomma, perché abbiamo da un lato la prostituzione, se vogliamo dirla così, anche se è appunto
la mercificazione femminile.
La mercificazione, ecco,
una domanda che mi sono fatto, Marcello: come mai la NBC ha fatto passare questa cosa? Una droga e la mercificazione femminile?
La droga.
Non si sono accorti, probabilmente.
Allora, questo diciamo sorprese un po' gli stessi produttori, cioè lo stesso Roddenberry temeva che la sceneggiatura non sarebbe stata approvata o comunque che fossero richieste dei cambi, e in effetti comunque fu scritto in modo, insomma, che potesse passare chiaramente un messaggio positivo, no? Anche il fatto di questa droga, appunto, alla fine scopriamo che la vera risorsa sta nell'equilibrio, nella fiducia in se stessi, insomma, quindi un messaggio chiaramente antidipendenza da sostanze. Detto questo, vale anche la regola che per qualche motivo, e questo ne erano ben consapevoli sceneggiatori come Roddenberry, ma non solo, non so, anche per esempio Rod Serling per Ai confini della realtà, quando l'ambientazione è fantascientifica veniva percepita come molto più lontana, molto meno pericolosa, se vogliamo dire così, dal network, il quale quindi lasciava passare cose che, se la stessa storia fosse stata scritta però ambientata nel presente sulla Terra, probabilmente non sarebbe passata. Ricordiamo sempre che appunto siamo negli anni 60, per cui i standard di censura erano ben diversi da quelli di oggi.
Questa cosa mi ha sempre veramente colpito, il fatto della droga, anche perché poi alla fine è un episodio che ci dà un forte messaggio, come accennavi tu prima. Alla fine Kirk, e lo dice lo stesso Mad, sostituisce la droga con gelatina e zucchero. Quindi ci fa capire che, come hai accennato precedentemente, la vera droga è all'interno di ogni essere umano. Poi è da capire come possa gelatina e zucchero far
cambiare la conciatura,
aggiustare il trucco, tutte queste cose.
Allora,
è un altro discorso.
Su questo, esatto, bisogna fare un po' un salto di fede, nel senso che in effetti è un po' una cosa poco credibile, insomma, non ci sta, insomma, che abbia quell'effetto così fisico, così vistoso. Diciamo, mettiamola così, è un po', vuole essere un po' più una metafora per dire appunto la vera bellezza, che poi è un tema che tornerà più avanti, insomma, la vera bellezza è quella interiore, la vera forza appunto è quella che viene da dentro di noi. Detto questo, è chiaro che le tre attrici che sono state prese e scelte per interpretare questo carico erano tre bellissime ragazze, tant'è che, insomma, come tu ben sai, agli attori fu chiesto di sbavare, insomma, dietro a queste tre attrici. E lo stesso James Doohan disse: guarda, non era per niente difficile, insomma, non c'è stato problema, insomma, abbiamo sbavato senza che ce lo chiedessero. E a questo proposito vi faccio vedere qualche immagine. Sono tante immagini, appunto publicity shop, immagini pubblicitarie di questo episodio, in cui i vari attori, insomma, come dire, flirtano con le ragazze.
Non perdono occasione
e, come vedete, neanche l'impassibile Spock, Leonard Nimoy, si è lasciato sfuggire questa opportunità. e non poteva mancare, questo è un lavoro piuttosto raro, non si vede spesso, Roddenberry. Lo stesso Roddenberry circondato dalle bellezze del filtro di Venere.
Eva, Ruth e Magda.
Esatto, questa è invece una diciamo, immagine così di backstage sul set appunto di questo pianeta, questa colonia mineraria che hanno costruito apposta per questo episodio. Oh, e poi c'è da spendere due parole per l'astronave di Mad, che è una navetta, no, rubata a quanto pare, su cui lui si trova all'inizio dell'episodio, e siccome non avevano budget per creare un vero e proprio modellino di una nuova astronave, che oltretutto si vede pochissimo, no, si vede solo all'inizio dell'episodio, semplicemente hanno ritagliato un pezzetto di cartoncino ovale e l'hanno illuminato e lo hanno lasciato un po' così sfocato, no, un po' quel punto che c'è, quella macchia che c'è al centro, appunto la nave di Mad. Quando poi la serie è stata restaurata nel 1996, quando gli effetti speciali sono stati rifatti, Yokuda, Michael e Dennis Okuda, hanno voluto chiaramente dare una vera forma alla nave di Mad, che è quella che si vede sulla destra, però mantenendo, se vogliamo, un po' quella, appunto, quel disco ovale, quella, diciamo, idea di un ovale che si vedeva nella serie originale, per cui insomma cercando di essere coerenti, e anche nella versione rimasterizzata la nave di Mad si vede poco. Infatti adesso invece questi sono il modello in 3D che è stato utilizzato, che diciamo in questo dettaglio non si vede. Queste sono delle immagini che sono state diffuse appunto dalle persone che hanno realizzato questo modello. E niente, questa era appunto una curiosità sull'episodio, sulla versione rimasterizzata.
La serie sta avanzando e i personaggi si stanno così modificando pian piano. In questo episodio mi è capitato, esatto, di vedere ancora uno Spock, o Spack come lo chiamavano, che celava ancora una sorta di umorismo, qualcosa che poi verrà totalmente cancellato più avanti. Però c'è questo, sì, sorrisetto a un certo punto in una scena.
Ancora appunto non è definito.
Anche
al
100%, il colletto alto, rispetto agli altri uniformi.
Però i personaggi hanno tutti trovato abbastanza bene il loro ruolo. Tra l'altro un personaggio, fra virgolette, importante pure acquista la sua voce, cioè la Major Barrett viene dato il ruolo della voce dell'Enterprise, il ruolo che poi lei si porterà avanti addirittura in The Next Generation, nei vari spin-off, insomma, fino al film del 2009, insomma, l'ultima volta che ha dato voce all'Enterprise.
Curiosità ovviamente non percepibile nel doppiaggio italiano,
questo vale solo appunto per
ma
noi,
sicuramente per nell'ambito di tutti gli episodi, parliamo della prima stagione, questo filtro di Venere tu come lo metteresti? Un episodio fondamentale, un episodio che può essere dimenticato, lascia un segno? La storia un po' debole, dai, tutto sommato.
Diciamo che secondo me è stato un bene che non abbiano scelto questo come episodio pilota. Non è, come hai detto tu, uno degli episodi più memorabili della prima stagione.
È un bel episodio, lo ribadiamo.
È un buon episodio, appunto, richiede una buona sospensione dell'incredulità riguardo agli effetti fisici che ha questo, quello che alla fine è un placebo che gli dà Kirk. E però rimane un buon episodio che ci ha introdotto a un fantastico personaggio che è Mad, che tornerà con un altro episodio molto carino, oltre quello della serie animata, che quindi è entrato nell'universo di diritto, nell'universo di Star Trek, tra i personaggi amati dal pubblico, insomma.
Tornerà quindi, con relativa consorte che è straordinaria.
Esatto, Stella. Tra l'altro Yokuda hanno nominato la nave di Mad, della quale hanno costruito il modello, proprio Stella, e in omaggio alla consorte di Mad. Per cui da dimenticare assolutamente no, anzi comunque da vedere, da includere tra gli episodi da non perdere, insomma, per quanto la storia sia così non
c'è qualcosa solidissima. C'è qualcosa ad esempio che mi sfugge nella storia, che credo sia sfuggito anche ai sceneggiatori. A un certo punto Ben Childress, che è un po' il capo di quella colonia, quando vede Eva che imbruttisce, questo s'arrabbia e le dice che insomma lui non la vuole, che coi soldi che ha potrebbe avere una regina. Dopodiché, quando torna Bella, cambia idea e la sposano. Poi la sposa e anche gli altri sposeranno le... È un modo di vedere il ruolo femminile ancora un po' abbozzato, in virtù dei messaggi che poi la serie ci darà.
Sì, senz'altro. Questo però secondo me rientra appunto in quello che voleva essere il messaggio dell'episodio, sulla bellezza interiore. Cioè l'idea è che, anche se poi di fatto non è così, è che lui...
C'è
alla
un maschilismo
fine...
di fondo però, un egoismo di fondo. Io ti voglio bella, non ti sposo perché sei bella, ho i soldi e ti sposo perché sei bella.
Ah, il maschilismo di fondo c'è, siamo sempre negli anni 60 e questo non è neanche l'esempio più clamoroso, insomma. Ci sono altri episodi dove ci sono battute apertamente sessiste. E per quanto appunto Star Trek abbia una visione progressista del futuro, ogni tanto ricade negli schemi degli anni 60 e degli anni 60 e non solo, perché non è che sia del tutto decaduto questo tipo di mentalità. Detto questo, volendo vedere il lato positivo, il rovescio positivo della medaglia, l'idea appunto è che se alla fine non è importante l'aspetto esteriore, cioè l'importante è quello che hai dentro, per cui se quello che hai dentro è bello, anche fuori appare bello. È un po' così fiabesco come filosofia, nel senso che poi di fatto appunto lei davvero è bella e diventa bella o brutta fisicamente, quindi non è solo un guardarsi dentro. Però il messaggio ha il suo valore, insomma, rimane per quel che è.
Molto bene. Marcello, andiamo a prenderci gelatine e zucchero pure noi.
Così siamo un po' più belli anche noi.
E diamo appuntamento ai nostri spettatori al prossimo Trek Files.
Senz'altro.
Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post-produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.